In viaggio con AfriTour, a cura di Kenfac Prosper.
Amici ascoltatori di AfriTour, buongiorno e ben ritrovati al nostro solito appuntamento. Al microfono sono rimasto il vostro Kenfac Prosper. Come sapete già, il continente africano deve molto ai suoi popoli. Ben strutturati al loro interno, questi popoli in passato hanno giocato un ruolo politico molto importante contro la conquista del continente. Oggi però questo forte ruolo politico si è un po' diminuito, ma l'aspetto culturale fondamentale a queste entità è rimasto ben conservato e continua ad affascinare i curiosi. Oggi andiamo a visitare uno di questi famosi popoli, il popolo Ashanti. A guidare i nostri passi verso la costa dell'oro alla scoperta e alla conoscenza degli Ashanti sarà Fabio Chisari, titolare dell'agenzia Azonzo Travel. Fabio è esperto dell'Africa occidentale, ma potrebbe essere in grado di rispondere a qualsiasi domanda sui popoli africani. Prima di chiamare Fabio...
Oh.
Ecco, fra poco saremo in collegamento telefonico, come ve l'ho detto, con Fabio Chisari, che è titolare dell'agenzia Ozonzo Travel. E già, se ve lo ricordate, ho detto che parleremo di questo popolo Ashanti. Poi, anche essendo un'agenzia di viaggio, Ozonzo Travel ha un suo modo di viaggiare. È evidente che di questo anche Fabio ce ne parlerà. Buongiorno Fabio.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, Fabio, dobbiamo viaggiare in Ghana e, appunto, per scoprire il popolo Ashanti. Allora, partendo da una dalla localizzazione di questo popolo, ma vivono solo in Ghana oppure in altre parti del continente?
Ma oramai, come dire, il popolo Ashanti vive in una zona che è circoscritta nell'attuale confini dello stato del Ghana, ma in passato, soprattutto nel 1800, quando raggiunsero il massimo della loro espansione politica e militare, vivevano in un territorio vastissimo che comprendeva il Ghana, ma anche la Costa d'Avorio.
Allora, sembra che questo popolo in passato sia stato molto potente e avrebbe giocato un ruolo molto importante durante le guerre di indipendenza africane.
Sì, assolutamente, è stato l'unico popolo a essere così forte da fare addirittura quattro guerre, diciamo, di indipendenza contro gli inglesi. Dal 1824 la prima, 1826 la seconda, 1863 la terza e fino all'ultima, la quarta, nel 1874. Ma la potenza dello Stato Ashanti inizia, insomma, intorno alla fine del 1600, 1690, con il re Osei Tutu. E diciamo che la loro fu forse l'unico popolo di quella regione che si dotò di una forte struttura burocratica, amministrativa e militare. Cioè, questo re iniziò praticamente a sconfiggere delle piccole etnie, delle popolazioni locali, ma invece di, come dire, depredare le etnie che conquistava, le lasciava libere di fare commercio, di fiorire economicamente, con il vincolo di essere fedeli alla Ashanti e di contribuire alla ricchezza. Diciamo che era nato un vero e proprio Stato, e questo dava grande forza anche militare, e quindi fu veramente un grande esempio di struttura di uno Stato, con un sistema giudiziario, una burocrazia, una infrastruttura economica e finanziaria.
Ecco, ma questi popoli hanno perso il loro ruolo politico. Adesso il Ghana è una vera repubblica, è una delle democrazie abbastanza avanzate del continente. Ma degli Ashanti cosa è rimasto, Fabio?
Ma adesso nei nostri viaggi ovviamente ci concentriamo sulla visita di Kumasi, che appunto fu l'antica capitale del regno Ashanti, e oggi ovviamente, come dire, non è rimasto quasi più nulla dell'antico regno Ashanti, se non appunto il fatto che si può visitare ovviamente il museo centrale della cultura Ashanti, e ancora il mercato, che comunque è ancora uno dei centri dove, come dire, si possono vedere le tracce della cultura Ashanti. E poi noi facciamo vedere un tipico funerale Ashanti, che i funerali si tengono tutti di sabato, dove ancora in modo molto particolare si può scoprire come, in occasione della morte di una persona di popolo Ashanti, invece i conoscenti celebrano in modo festoso la sua memoria, che è una cosa ancora un po' particolare.
Tra l'altro, Fabio, parlando di tanti altri popoli dell'Africa, questi qua vengono sempre nominati quando si parla un po' della tratta degli schiavi, essendo anche in Ghana un paese da dove sono partiti i neri. Secondo te gli Ashanti, la loro fama non viene anche dal fatto che avrebbero anche loro aiutato a sviluppare questo commercio nel paese? Nell'Africa?
Sì, purtroppo la storia dice che questo è successo, quindi come dire, parte delle ricchezze accumulate, delle grandi ricchezze accumulate dal popolo Ashanti sono venute nel passato anche dal fatto che hanno partecipato a questa tratta degli schiavi, al commercio degli schiavi, facendo questo tipo di lucrando su questo tipo di mercato ignobile con gli inglesi e gli occidentali.
Ecco, allora Fabio, appunto tu hai parlato anche del modo in cui di cosa visitate degli Ashanti in Ghana. Appunto questo qua mi porta anche al vostro modo di viaggiare. Io so che voi viaggiate non soltanto in Ghana ma anche in Burkina Faso in tanti altri paesi del continente africano. Ma prima di arrivare a questa vostra filosofia di viaggio, ci fermiamo un po' per una pausa musicale. Ismail Ama Tsamaye. Appena raggiunto, ricordo che siamo sempre in collegamento telefonico con Fabio e stiamo parlando del Ghana, abbiamo parlato del popolo Ashanti, adesso dobbiamo parlare del loro modo di viaggiare. Fabio, siamo così sempre nel campo del turismo responsabile, secondo te quante persone devono comporre un gruppo giusto e ragionevole del turismo responsabile?
Ma la nostra esperienza dice che un numero giusto, congruo, è massimo 6 persone, quindi i nostri gruppi che fanno viaggi nell'West Africa, quindi in Ghana, in Togo, in Benin, in Burkina Faso, sono quasi tutti di 4-6 persone.
Ma perché i gruppi devono essere così ridotti, Fabio?
Ma perché ovviamente l'impatto sulle popolazioni locali deve essere gestito nel modo giusto, nel modo opportuno, ovvero in un modo rispettoso. Sappiamo bene che questi popoli hanno, come dire, ancora molto vive le loro tradizioni e quindi rispettano delle regole, ci sono delle regole da rispettare, dei divieti. Non è come nella nostra società occidentale, dove diciamo abbiamo perso quasi tutto di queste regole, no? E quindi è importante che i viaggiatori che giustamente vogliono avvicinarsi e scoprire queste culture lo facciano però in modo poco invasivo.
Ecco, ma parlando appunto della vostra agenzia, quali sono le tecniche che utilizzate in loco per avvicinare il vostro gruppo di più alla realtà locale, alle popolazioni?
È fondamentale il ruolo della guida locale. La guida locale è sempre una persona che appartiene all'etnia che i viaggiatori stanno incontrando, stanno visitando, e quindi questa guida locale viene accolta praticamente dalle persone del proprio gruppo etnico, e quindi i nostri viaggiatori che sono con lui vengono accolti come ospiti e appunto nel rispetto della cultura locale sono in grado di avvicinare questi popoli.
Ma un organizzatore del viaggio per il Senegal mi ha spiegato che loro quando arrivano in Senegal distribuiscono la gente nelle famiglie, poi ogni mattina con un autobus passano da una famiglia all'altra e prendono le persone per fare il giro, dopodiché ritornano nelle famiglie. Come fate voi?
Questo noi non lo facciamo sempre di regola, di base, ma solo in alcuni casi molto particolari. Per esempio quando organizziamo il prossimo marzo 2012 organizzeremo un viaggio dedicato ai fotografi, quindi partiranno 4-6 fotografi più o meno professionisti, amatori. Allora in questo caso anche noi facciamo avvicinare queste persone facendole stare nelle famiglie locali, altrimenti di base no, cioè le persone soggiornano poi in piccoli alberghetti locali gestiti dai locali. Ecco.
Durante i vostri viaggi cosa cercate di comunicare al visitatore?
Guarda, i nostri clienti sono tutti viaggiatori, quindi persone che decidono di fare questi viaggi vogliono assolutamente conoscere, entrare in contatto con i popoli, le culture, le religioni, le tradizioni di queste persone. Quindi quello che trasmettiamo è proprio questo, insomma, al di là del fatto che poi ovviamente le persone godono dei paesaggi, della natura, dei luoghi che incontrano, però è molto importante appunto trasferire la conoscenza delle culture che i viaggiatori vanno a scoprire.
Io vado a questionare la vostra esperienza, vi è successo mai di trovarvi di fronte a certe realtà locali che non volete far vedere al visitatore?
Ma non, no, direi che la risposta è no. Se dovesse succedere qualcosa che pensiamo possa urtare la sensibilità diciamo dei nostri clienti, possiamo, la guida locale può cercare di, come dire, evitare questo tipo di esperienza, però devo dire che non capita quasi mai, perché ripeto, le persone che viaggiano in questo modo sono preparate anche a, come dire, ad affrontare cose scusate, che potrebbero diciamo avere un forte impatto su di loro.
Ecco, parliamo adesso un po' dei regali, Fabio. Io ti faccio sempre un esempio. Uno, viaggiando per visitare i Pigmei, in Camerun ha detto che la guida ha detto che i regali sono obbligatori, e quindi questa guida ha anche citato, ha anche fatto l'elenco di cosa bisognava comprare. Voi, ad esempio, durante i vostri viaggi, i regali sono obbligatori oppure facoltative?
No, nella nostra esperienza sono facoltativi, ma di fatto tutte le persone vogliono assolutamente portare qualcosa in dono. Se questo dipende veramente, diciamo, a parte le cose che nei villaggi africani sono sempre molto apprezzate, come le matite, le penne, i quaderni, tutto quello che riguarda l'istruzione dei bambini, e poi altri tipi di doni sono decisi in modo molto preciso a seconda delle popolazioni che si va a visitare. In alcuni casi, per avvicinare certi popoli, si usa ancora il baratto, quindi si portano, non so, dei pacchi di zucchero o di granaglia, di riso.
Ok, allora un'ultima domanda che riguarda appunto la cultura dalla quale siamo partiti, non soltanto gli Ashanti ma altri popoli. Allora, vi è successo che forse per andare a trovare un capo ci sia la possibilità o ci sia l'obbligo di rispettare alcuni comportamenti? Ad esempio, sì. Da noi in Kinaju dicono quando arrivi non puoi salutare il capo in un certo modo, devi inchinarti, eccetera, eccetera. Vi è mai successo? Vi sono mai successe queste cose?
Sì, sì, assolutamente. Queste cose vengono tutte spiegate molto bene appunto dalla guida locale a seconda del villaggio che si visita, e vengono assolutamente rispettati questi divieti, ma più che divieti io li chiamerei regole, no? Comportamenti legati alla cultura del popolo che si sta visitando.
Allora, i vostri contatti quali sono, Fabio?
Beh, noi usiamo sempre operatori locali, proprio perché appunto sono persone molto competenti, che conoscono il loro territorio, lo amano, e quindi usiamo sempre, diciamo, ci appoggiamo sempre a delle strutture locali in ogni paese dove andiamo.
Ecco, quando parte il vostro viaggio per il Ghana? E non solo,
come
e non
dicevo,
solo.
Come?
E non solo in Ghana.
Ti dicevo che appunto solitamente in Ghana lavoriamo su richiesta, su misura, quindi diciamo in base alle esigenze dei clienti che ci chiedono di fare il viaggio, però solitamente partono sempre tra febbraio, marzo e aprile.
Ecco, grazie mille per la tua disponibilità, Fabio, e buona giornata.
Grazie a tutti voi, che buona giornata.
Carissimi, ci fermiamo ancora per un break musicale prima di chiudere la nostra puntata. Amoria ci canta Sul Gioco. Making you feeling taboo when you think on everybody's gone. Have you ever thought you were doing it better? Maybe it's true, can't see it too, even when it's making me feel blue. You are on the way, the best already checked. You love it. You are on the way, the best already there. Beware of the day when you find that you love it. Come and get it. Haste makes waste, you know it. Don't be a star if you wanna shine. Keep out the spotlights and every show line. It has to come from your
what?
Your heart. Your heart. Don't imagine that you're outsmart.
Don't imagine that you're outsmart.
You are on the way, the best already there. Beware of that day when you find that you love it.
You love it. Just a room of it. You are on the way, the best already there. Beware of that day when you find that you love it. You love it.
Con questo siamo giunti alla fine della trasmissione di oggi. Avete capito, gli Ashanti erano un popolo molto forte e potente nel passato. Adesso non è più la stessa cosa, però la cultura è rimasta. Gli Ashanti non sono evidentemente gli unici popoli in Africa, ce ne sono tanti. Ci sono i Masai Mara, ci sono i Pigme, ci sono i Bulu, ci sono gli Yoruba, ci sono gli Igbo, eccetera. Quindi avremo anche l'opportunità di conoscere altri popoli. Vi ringrazio molto per la vostra disponibilità ai programmi di Afri Radio. Vi ricordo le repliche oggi alle 17 e domenica alle 16, scusatemi. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Afri Tour. Restate collegati perché i nostri programmi continuano. Buon viaggio in Africa, e una cosa, l'Africa vi aspetta. Ciao ciao!